Scusate se forse ho detto troppe cose, ma...
No, no, grazie.
Grazie. È una sincronia, Mario.
Solo un chiarimento. Allora, cos'è questo primo verso? Perché forse non l'ho detto. Questo è il primo verso di Spanda Carica, cioè è la prima strofa. Non è normalmente la prima strofa di un'opera così è un'invocazione, come era anche in Europa nel Medioevo. Spesso trovate un'opera inizia, o nel mondo musulmano inizia con una invocazione. Qui l'invocazione, come è d'uso in India, deve contenere certe informazioni, deve contenere il... per cui non è una preghiera che viene usata spesso. Questi sono testi che sono molto misconosciuti adesso in India. Da qualche anno c'è stata la nascita di un interesse presso gli studiosi occidentali e anche in India, però sono tradizioni che sono morte, sono finite. E non so, ci sono degli indi bellissimi di Abhinava Gupta, sarebbe molto bello poterli sentire cantati, non li ho mai sentiti. Dunque, dicevo prima che questa espressione qua, Shakti Chakra Vibhava Prabhava, può essere intesa in due modi, e che i due modi significano il mezzo per ottenere lo scopo di cui si parla in quest'opera e lo scopo stesso, cioè il tema dell'opera. Il tema dell'opera è che Shiva è il rivelatore, Prabhavan, della gloria, dell'effulgenza, dell'effusione anche si può tradurre. Come notate, queste due parole, Vibhava e Prabhava, hanno la stessa radice, è un verbo importante, bhut, che vuol dire diventare, bhava vuol dire tantissime cose, bhava vuol dire tante cose, bhava con la A lunga vuol dire tante altre cose, è un verbo importante. Comunque, il tema dell'opera è che Shankara è colui che rivela come il cerchio delle energie si espande, si diffonde, per cui attraverso il suo velarsi c'è qualcosa che appare in un ordine discendente, in modo glorioso. Vibhava da una connotazione di gloria, di luminosità, e però se invece intendiamo il composto nell'altro modo, in quel modo, dice il commentatore Kshemaraja, uno abbastanza competente, penso, ha scritto delle cose molto belle, secondo il commentatore, se si intende invece il composto nell'altro modo, capiamo il mezzo di cui si parla nel testo. Quali sono i mezzi di cui si parla in questa scuola? I mezzi che vengono utilizzati, dunque, sono il fatto che, dunque, se lo scopo da raggiungere è questa identificazione con la realtà, con Shankara, per realtà non intendo la realtà che si chiama mondana in India, laukika, del mondo, intendo la realtà con la R maiuscola. Per raggiungere questa realtà, Shankara, che è manifestato, Prabhavam, la cui manifestazione si rivela, si effonde nel cerchio del Shakti, o la cui manifestazione è dovuta all'effondersi del cerchio delle Shakti. Cos'è questo effondersi del cerchio delle Shakti? È il mondo stesso. È il mondo stesso, da una parte. Chiaramente il commentatore qua fa una lista di interpretazioni. Dice, nella stessa parte del commento, dice ok, Shakti Chakra Vibhava Prabhavam ha, mi sembra, 4 o 5 interpretazioni diverse. Però in più il composto può essere inteso in due modi. Ora, Cosa sono queste diverse interpretazioni? La prima è che tutte queste interpretazioni si riferiscono all'espressione Shakti Chakra. Che cosa si intende? Per Shakti Chakra si intende da una parte la successione in 12 tappe della creazione o della cosmogonia. Come si fa da questo soggetto puro, assolutamente identificato con il proprio potere di azione, volontà e conoscenza, come si arriva a una moltitudine di soggetti diversi che hanno a che fare con degli oggetti e in cui esiste anche una modalità di conoscenza, di fruizione, eccetera, degli oggetti stessi. Questo è uno dei sensi. L'altro senso è che Shakti Chakra vuol dire le 12. Dunque, attenzione, perché ricordiamoci qual è il mezzo. Questo è il mezzo in questa corrente tantrica per realizzare Shiva, Shankara, è da una parte l'investigazione sul processo di manifestazione cosmologico. Secondo, Shakti Chakra vuol dire le 12 cali della percezione, quello di cui parlavo prima. Dunque, il mezzo per la realizzazione di Shankaram è la percezione, l'analisi della percezione. Potrebbe dire l'adorazione della percezione, se questo nella nostra società consumista non volesse dire qualcos'altro. Vuol dire che qui si propone, e chiaramente ci vuole l'aiuto di qualcuno che se ne intende, si propone un lavoro, uno sforzo di attenzione verso il movimento interno ed esterno della percezione. Che cos'è? Dunque, si tratta di qualcuno che prende come materiale di studio il proprio funzionamento complicato, perché vuol dire che il mio proprio funzionamento studia il mio proprio funzionamento, è complesso. Il mio funzionamento è in preda a forze cosmiche, sia per quel che riguarda il mio funzionamento individuale, sia nella mia relazione con tutto il resto del mio comondo. Se io sono di cattivo umore perché ho digerito male, è una forza cosmica. Se sono geloso per una ragione squallida, è una forza cosmica. Se sono felice perché qualcuno che mi sta antipatico si è storto un piede, è una forza cosmica. Tutto quello che normalmente, anche tutto ciò che mi rende meschino. Poi un altro mezzo, un'altra interpretazione di Shakti Chakra è semplicemente il mondo. Il mondo è Shakti Chakra, è il cerchio delle idee. È il cerchio di queste idee che sono appunto, come dicevo prima, di tre tipi che possono essere le funzioni divine che liberano o le funzioni divine che asserviscono. C'è un altro senso, ancora non mi ricordo se il commentatore lo dice, ma sono sicuro di sì, è che Shakti Chakra vuole anche dire Shabdarasi, cioè l'insieme dei suoni. Perché in queste scuole i suoni, i mantra, sono estremamente importanti, sono una delle pratiche più importanti. Ora non pensiamo tanto a uno che si mette a sedere e dice Om, oppure che fa esercizi, questo tipo di posizioni di asana, no, è un po' diverso. Si tratta adesso, per esempio, adesso, investigare come funziona, come sto funzionando, il mio pensiero, come funziona, com'è il corpo, cosa vedo, cosa e cosa sta vibrando in me. Cioè, lascio che l'attività cognitiva, per esempio, faccia il suo corso, ma nello stesso tempo posso percepire attraverso la pelle, posso percepire e posso rendermi conto che ogni percezione e addirittura ogni pensiero è come una vibrazione fisica diversa, posso sentirla. In certi momenti della vita si sente come un qualcosa che non identifichiamo mai come un movimento materiale, perché subito diciamo è un'emozione. Quelle sono le idee che asserviscono. Pum! Immediatamente. Ah, è gioia. Ah, è questo, è dolore. Ah, sono frustrato. Ma il movimento stesso, invece, è semplicemente questa forza che si continuamente contrae e che si espande e si contrae continuamente, continuamente. La base è un altro mantra, aham, io, aham, indica questa espansione e contrazione continua. Ora, il fatto che Shakti Chakra voglia anche dire l'insieme dei suoni, ah, ecco, gli esercizi come la ripetizione di certi mantra, la manipolazione della respirazione, il cercare di arrivare a certi stati attraverso certi modi di fissare la mente, su, per esempio su certi luoghi del corpo o su certe immagini. Tutti questi tipi di esercizi vengono considerati i più bassi, il livello più basso. Il livello più alto sono considerati gli esercizi o le pratiche che hanno a che vedere direttamente con l'energia sensoriale, cioè quello di cui vi state nutrendo adesso. Adesso, continuamente, in ogni momento, che si sappia o no, non è l'energia sensoriale che passa attraverso il linguaggio. Anche il linguaggio è una forza, e anche lì ci sono pratiche interessanti. Potete leggere Vijnana Bhairava, è molto, molto bello, molto interessante. I suoni, cioè l'alfabeto sanscrito, l'alfabeto sanscrito inizia con una lettera e finisce con un'altra lettera. Se si prende la prima lettera, che è Shiva, e l'ultima lettera, che è Ha, facciamo la parola, e aggiungiamo, come si fa in India quando si crea un piccolo fonema, aggiungiamo una risonanza nasale, questa parola diventa aham, io. Per cui l'insieme delle parole è contenuto tutto dentro io. Si dice che la dea è la dea, cioè Shakti, si dice nel commento che è due Arani. Arani sono i... Cosa non ha senso? Arani sono i due legni con cui si accende il fuoco sacrificale. Cosa vuol dire quando il commentatore... Vedete, anche il commentatore non è molto esplicito. I due Arani sono Aham, io, Idam, il mondo. La dea si divide in due e diventa soggetto-oggetto, soggetto-oggetto. E lo sfregamento di questi due legni crea il fuoco sacrificale. La dea è anche, in alcune sue manifestazioni, la natura. Qui ci si rifà, tra l'altro, a un'immagine molto, molto, molto antica in India, che è poi diventata la base di un altro dei sei darshana, Samkhya. Samkhya è un'altra scuola di pensiero molto interessante in India, molto antica. Per esempio se ne trova delle forme primitive nel Mahabharata, o anche delle espressioni nella Bhagavad Gita, che è parte del Mahabharata. E poi c'è un testo classico molto bello, molto diverso da questo, sempre, che si chiama Samkhya Karika, le strofe del Samkhya. Samkhya vuol dire enumerazione, perché ci si riferisce all'enumerazione di diversi principi dell'emanazione. Comunque, tutta questa emanazione del mondo inizia da Purusha, da una coppia, Purusha e Prakriti. Purusha vuol dire persona. Non c'è davvero, di solito vuol dire una persona maschile. E Prakriti, come dicevamo prima, vuol dire natura. Tutto il gioco delle emanazioni, secondo Samkhya, appare nella relazione tra Purusha e Prakriti. Cos'è questa relazione? Viene descritta nelle Samkhya Karika come la relazione di uno che guarda, Purusha, e una ballerina che danza, Prakriti. Dunque, anche in Samkhya, Shiva è assolutamente inattivo, è immobile, guarda, e l'evoluzione della natura, il gioco della natura, che include anche Buddhi, l'intelletto, Manas, la mente, Ahamkara, il senso dell'io, i sensi, tutto quello che si chiama in India Antahkarana, l'apparato interno, anche tutto questo è parte della natura. Il punto più alto per il Samkhya della natura, un punto senza dimensione che in qualche modo ha una relazione quasi diretta con Purusha, è Buddhi, l'intelletto. La parte, come il picco della natura, secondo Samkhya, è Buddhi. E lì c'è la relazione con questa immobilità splendente, questo sguardo immobile, che è un po' come il sole che guarda e basta. Questo mi faceva ieri, vedete per esempio come si può fare connessioni, prima parlavo di associazioni verbali che non hanno un senso reale, per esempio ieri parlavate di Apollo e Dioniso, e a me subito è venuto in mente, come Purusha e Prakriti, oppure forse addirittura meglio, però lì si vede più la differenza che non la somiglianza, cioè come dicevamo prima, di Shakti e Shiva non sono separati, come il potere del fuoco di bruciare non è separato dal fuoco stesso. Questi due aspetti sono compenetranti, sono compresenti. Poi c'era ancora una cosa che mi era stata chiesta. Sì, questo fatto di aprire e chiudere gli occhi. Come dicevo, un mesha e nimesha vogliono dire anche contrazione e espansione, oppure introversione e estroversione. Il riferimento qua, il riferimento un po' suggerito, è a due tipi di stati di assorbimento, di introspezione. Uno si chiama Nimilana Samadhi, Samadhi a occhi chiusi, come diceva Eliade, com'è che traduceva Samadhi? Se traduceva Antonio, in stasi, sembra, invece di ecstasi, non mi ricordo. Comunque questo assorbimento profondo, Nimilana Samadhi a occhi chiusi, un Milana Samadhi a occhi aperti, cioè che è di livello più alto, l'assorbimento meditativo a occhi chiusi è facile da ottenere e molto di livello basso. L'assorbimento a occhi aperti, cioè nel momento in cui la ruota dell'energia è attiva, è di livello molto più alto, è come se redimesse redimesse il mondo stesso, l'universo stesso, come se il mondo stesso diventasse non un posto di sofferenza, di divisione e di solitudine, ma un mondo che è il palcoscenico dell'esprimersi di forze invece radiose. Ora, forse vi devo leggere un pezzettino più complicato. Ok, questo spiega un po' questo gioco tra un mesh e un mesh, è Kshemaraja. Traduco dall'inglese. La dea coscienza ha simultaneamente la natura dell'effusione, Nimesha, e della soppressione, Nimesha, simultaneamente. In che senso? Anche quando rende attiva una percezione esterna, come il color blu, o una percezione interna, come piacere o piacere, essa sopprime la natura della sua identità con il percepente, con il soggetto percipiente, e anche sopprime il giallo, eccetera. Cioè, vedo blu. Nella teoria delle percezioni indiana, vedere qualcosa vuol dire in maniera molto veloce sopprimere tutto, negare tutto il resto. Cioè, quando vedo blu, parte della mia conoscenza sta negando tutti gli altri colori. Un po' prima. Ma quello, per esempio, è interessante, no? Vedere, noi abbiamo una certa idea per esempio del buddismo, di queste scuole, ma leggere un trattato di logica buddista è interessante, perché sono degli strumenti affilatissimi. Il problema è la lingua, è la traduzione. Davvero? Ecco. Dunque, lei è, simultaneamente crea un mesha nimesha. Questa un mesha nimesha non è solamente quella di Shiva, anche Shakti. Per esempio, un mesha, apparizione di questo strano essere, vuol dire nimesha di quello strano essere. Quando io vado da una nozione, ti vedo a un'altra, o caldo, è lo stesso processo, un mesha in mesha, si ripete a tantissimi livelli con la stessa alternanza. Per poter terminare l'esistenza, la sofferenza, le persone di grande intelligenza devono comprendere attentamente che la dea qua traduce di nuovo consciousness, pratibha. Pratibha è una parola bella, perché designa, per esempio, l'intuizione poetica, l'intuizione creatrice poetica, vuol dire intuizione, pratibha. È anche un termine importante nella linguistica, perché indica la capacità di capire il senso delle parole, che non è nelle parole stesse. Il senso è per gli indiani è una consuetudine, si dice, è un contratto sociale, ci si mette d'accordo che questo si dice tazza, però il fatto di capire il senso di una parola, questo è pratibha, cioè è la dea. È un'altra. Dunque si deve capire la dea pratibha, intuizione, che ha simultaneamente la natura della rivelazione, un mesha, e del nascondimento, un mesha. E questo deve essere, perché questo funziona, deve essere evidente nella propria esperienza. Cioè, vuol dire che nella propria esperienza uno deve identificare tutti questi movimenti di un mesha in mesha. Per esempio, c'è un passaggio molto bello, a un certo punto, nell'Espandakarika, dove si dice: si descrive un processo e poi la frase viene restata messa a mezzo e si dice ognuno, che ognuno lo sperimenti da sé, così, e viene lasciata lì in mezzo. E lì si capisce anche la potenza di questi testi, perché è vero che quando si leggono in sanscrito il peso delle parole, perché è abbastanza laborioso da leggere, no? è una lingua laboriosa e molto ricca, ma a volte l'impatto stesso crea un effetto, l'impatto stesso della lettura. Non succede in inglese o in francese o in italiano, non ha lo stesso effetto. Per quello dicevo, prima menzionavo una traduzione interessante di Svara Domani, del Vijnana Bhairava, pubblicata in un libretto di testi zen, per cui non c'entra niente, assolutamente niente, e in un testo che si chiama Zen Flesh and Zen Bones. Com'è in italiano? Ci deve essere? Lo conoscete? Di un signore che si chiamava Paul Reps. È un testo molto bellino, è carino, un libretto molto carino, dove ci sono dei testi importanti come la storia dei tori dello Zen, del Chan, e poi a un certo punto alla fine c'è un testo che si chiama Centering, tradotto da questo Lakshmanju, che era il Kashmir di cui parlavo all'inizio, e che ha cambiato tutto l'ordine delle varie dharana del Vijnana Bhairava, e ha fatto una traduzione estremamente libera, e per qualche motivo quella traduzione funziona anche in inglese. Chiaro che era una persona che aveva, come sapete in Asia c'è una nozione più complessa del traduttore che non in Europa, c'è una distinzione, esiste una distinzione anche linguistica, per esempio in Tibet questa cosa è molto presente, una distinzione linguistica, ci sono due parole in tibetano per indicare il traduttore che traduce le parole e il traduttore che traduce il senso. Il traduttore che traduce il senso di questi testi vuol dire che capisce il senso, per cui quella parola che vuol dire traduttore, Malpa, è un titolo onorifico molto molto importante, perché vuol dire che hai capito il senso, vuol dire che ne hai fatto esperienza, non vuol dire che ne hai un'idea. Quello è il traduttore che traduce le parole, traduce le idee. Traduce le idee. Il vero traduttore ha esperienza di ciò che si parla, per cui traduce il senso reale, l'azione stessa, si potrebbe dire. Quella traduzione di Lakshmanju è molto è interessante, io vi propongo di leggere, è brevissima. Prima mi sono scordato di dire una cosa. Avevo fatto una citazione in cui parlavo del canale centrale, e dicevo che in qualche modo una nozione da una parte fisiologica e dall'altra parte però cosmica. E dicevo, attenzione, questa parte qui si riferisce agli uomini. Sì, perché in questo mondo, in questo territorio, spesso si dice che la situazione energetica degli uomini e delle donne è diversa. Che lo stato dei canali sottili nel corpo, che includono anche il sistema, i vari sistemi di funzionamento anche mentali, funzionano differentemente in uomini e in donne. Negli uomini il canale centrale è annodato, ci sono dei nodi che vanno snodati, vanno slegati. Questi nodi hanno anche delle collocazioni precise dell'organismo, in questa immagine dell'organismo, diciamo, sottile, si potrebbe dire con un'espressione dell'esoterismo del mambo jambo occidentale dell'Ottocento. Invece nella donna questi nodi non ci sono. Lo stato del canale centrale presso la donna è continuamente in espansione e contrazione, continuamente, non ci sono nodi. Il che vuol dire che la donna, da un certo punto di vista, in generale, ha un accesso più diretto a questi processi. L'uomo si tratta di fare un lavoro per sciogliere la percezione, slegarla.
C'è anche un'altra interpretazione
del cerchio degli sciatti
e sarebbe interessante parlarne, in cui dice il cerchio delle, questo cerchio degli sciatti designa le 12 Vameshwari, le 12 signore che vomitano, è il ciclo delle Vameshwari. Vameshwari è una divinità che vomita l'universo, è una de, uno dei nomi della Shakti, vomita e riassorbe. E, però il problema è che queste, questo, le Vameshwari, il ciclo delle Vameshwari non sono 12, sono 4. Allora, e sono 4 che indicano 4 campi diversi della, dell'esistenza umana. E lì la soluzione è semplice, è che ogni, ogni gruppo di delle Vameshwari può essere inteso come benevolo, indifferente o invece aggressivo. Per cui 3 per 4, 12. Sarebbe bello parlare delle Kechari, Gochari, Dikchari e... Kechari, Kechari... Sì, Kechari, Gochari, Dikchari e Buchari, cioè rispettivamente le dee che si muovono nello spazio, Kechari. Ka è una parola molto molto antica che vuol dire spazio. Gochari vuol dire le idee che si muovono nella mucca, però go in questo senso, e questa è una vecchia eredità vedica, go qui vuol dire vak, la parola, e per cui qua si fa riferimento a tutte quelle funzioni in cui la parola è attiva, l'intelligenza, il senso dell'io. Dikchari, che sono le dik, vuol dire direzione, quindi le forze che si muovono, che vanno nelle direzioni, e queste sono le forze che rendono attivi i sensi, prima dei sensi, e poi bhuchari, le forze che si muovono sulla terra, che sono i sensi stessi, i sensi esterni stessi. Se, magari un giorno ne parliamo. Ok, questo è il primo verso. Io ho cercato di darvi un'idea, penso di esserci riuscito perché forse non avete capito neanche, della complessità, soprattutto. Perché la cosa che, non, che vorrei evitare, anche a costo di essere un po' pedante, è di suggerire affinità, collegamenti che in realtà non esistono, non ci sono, tra il nostro pensiero e il pensiero indiano. Lì la cosa interessante forse è non tanto le affinità che possono esistere nel linguaggio, le affinità, le somiglianze che possono esistere nel linguaggio, quanto vedere che cosa nell'esperienza umana può essere medesimo, proprio medesimo, non simile. Ma lì vorrebbe dire che uno deve mettersi a fare questa pratica, deve prima di tutto trovare uno che gliela insegna e poi mettersi a farla. Quando sarà un po' più in là potremo anche parlare della relazione fra questo e il lavoro che faccio. Avete qualche domanda? Che era? Ah sì. Sì, il signore proponeva una domanda che fa pensare, perché come si traduce Dasein in italiano? E qual è questa differenza, così, quella differenza di cui parlavo prima fra idam, questo, e tam, tat, il nominativo, quello. Quando parlavo di Ramana Maharishi cercavo di spiegare un malinteso, no? Le persone dicono, ah, Ramana è Lognani. No, Ramana è nato e morirà. Lognani è altro. Lognani non è, non è, Gnana non è un oggetto di conoscenza. Se è un oggetto, è già un oggetto. Se posso diventare uno gnani, lo gnani è un oggetto, no, è un soggetto. Chiaro? Allora, il Signore diceva, ma come si potrebbe tradurre Dasein in italiano? Perché a me mi sembra che non è c'è esserci, ma forse è più esser lì. O... E io dire, e io non so, perché qua si parla di Heidegger, penso sia diverso, molto diverso, però se capisco la domanda, io direi che in italiano la cosa che ci fa più fermare per un attimo e domandarci, ah, ma cosa vuol dire? È non tanto, è domandarsi cosa vuol dire, qual è la differenza fra ci sono e io sono. Io sono. Come se ci sono fosse di continuo oggetto di contrazioni continue. Se fate attenzione nella vita di tutti i giorni, cioè nella vita, ogni percezione, ogni reazione è in realtà una contrazione, una piccola contrazione. Nel momento in cui invece io penso, ah, sono, è come se un altro spazio si aprisse, in cui non ho bisogno di essere qualcosa o di ottenere qualcosa, ma che c'è già un qualcosa che è solido e che esiste come sfondo ignorato, ma potente, è lì che è potente di essere. Il problema è che in realtà la mia percezione di me stesso più delle volte è come la percezione di una di un frammento di qualche cosa che viene spostato in qua e là, da forze interne e esterne, ma lo stesso sempre estranee, no? Arrabbio, sono felice come un cagnolino, ho fame, ho... tutto, no? Devo andare al gabinetto, ho un ideale, anche è come se tutto mi portasse di qua e di là e che questa base, questa roccia, questa montagna viene è come se diventasse evanescente, sparisse. Anche fisicamente non c'è stabilità, non c'è sostanza. E non so spiegare perché, ma per me questa per me la possibilità invece una possibilità altra sta in quello a cui ieri accennava Carlo quando parlava del passaggio delle leggi in cui si dice no, è il simposio che ci educa. Cosa vuol dire educarci? Che davvero ci educa come esseri umani e che educa le nostre diverse funzioni, come stare insieme è qualcosa che coinvolge anche il nostro comportamento evidente, esteriore, fisico, il contatto, anche fisico, la parola, il pensiero, il sentire. E pensavo a uno dei testi, a un testo di un autore forse il più importante di questo periodo, Abhinavagupta, l'ho già citato, in cui Abhinavagupta, un frammento in cui Abhinavagupta parla di teatro. Anzi no, non parla di teatro, ma ne parla in termini molto simili. Perché dice la stessa cosa rispetto al teatro. Parla di un sacrificio segreto, cioè di un rito tantrico che viene fatto con un gruppo di persone che sono state tutte iniziate, cioè non c'è nessun estraneo. E lui dice: perché non c'è nessun estraneo? Perché bloccherebbe tutto. Perché in questo sacrificio, in questo incontro, in questo simposio, si potrebbe dire, l'io di ogni persona diventa specchio all'effervescenza dell'altro, all'effervescenza del canale centrale dell'altro. Se anche una persona è letteralmente, si dice, se anche una persona è una parola che si traduce con insensibile, ma vuol dire senza cuore, se anche una persona, solo una persona è senza cuore, questo rispecchiamento continuo, infinito, fra i vari individui, che va al di là dell'individualità, non può succedere, non può accadere. E pensavo a quello di cui parlavo un po' ieri, a cui ho accennato ieri, questa visita in un'isoletta greca, di un incontro con un gruppo di rifugiati da tante parti del mondo e greci, in cui io dovevo avere una funzione in qualche modo catalizzante, dovevo far fare delle cose a questa gente, me come attore, come regista, fargli fare delle robe assieme. E va bene, abbiamo passato un paio di giorni così, il terzo giorno, poi a un certo punto, il terzo giorno, erano rimasti solamente a quel punto, no, c'erano anche dei greci, forse uno o due, c'erano soprattutto stranieri, cioè persone con un livello di preoccupazione materiale e di sopravvivenza altissimo, di cui noi non abbiamo assolutamente nozione, neanche proprio nel senso che non possiamo immaginarcelo, non è possibile perché non abbiamo l'esperienza per niente, spero. Non è un male che non abbiamo l'esperienza, anzi, una fortuna. Ma a un certo punto è successo qualcosa, io ho cominciato a cantare e ho visto succedere qualcosa, ho visto come l'attenzione delle persone cambiasse, l'attitudine di tutti, dagli 8 anni ai 75, cambiasse, e che ci fosse immediatamente un riconoscimento, immediatamente, in senso immediato. C'era un riconoscere qualcosa, neanche riconoscersi l'un gli altri, perché, e poi, vabbè, allora, no, ma come se davvero questo riflettersi gli uni negli altri potesse aver luogo. È come se forse è questo che si riferiva Platone o a cui si riferiva Abhinava. E allora come riuscire a farlo? Come farlo? Come ripeterlo? Perché lì è successo, ma è successo per delle circostanze forse eccezionali. Chissà perché è successo. Potrei rifarlo? Potremmo rifarlo? Ogni giorno queste persone mi scrivono: quando torni, quando torni? Io non so di preciso, perché i produttori devono trovare i soldi. Però, vedete, io personalmente, o come anche proprio per il lavoro che faccio, ho bisogno di occuparmi delle cose che mi stanno a cuore. E, per lungo periodo queste cose mi sono state a cuore molto, mi hanno aiutato molto. E poi quando le prendo in mano riscopro una gioia anche del ragionamento, però devo riuscire a far sì che queste cose possano avere un senso e una funzione in quello che mi sembra urgente. E mi pare che viviamo in termini di un'ottusa urgenza, cioè di un'urgenza che viene percepita ottusamente, ma che è molto grave, che è molto pressante.
O forse sono solo paranoico.
Decidere come andare avanti, perché si può andare avanti con spanda carica, si può tornare indietro di Shiva Sutra o come volete, o guardare il Jnana Bhairava, oppure vedere i passaggi dello spanda carica dove il Jnana Bhairava viene utilizzato come spiegazione, cioè qui si dice quello che, di cui sta parlando in questo verso lo si ritrova in questo, cioè in una pratica concreta, in una pratica da fare, che si deve fare. Forse questa è una possibilità. Forse questa.
Mario, potremmo vagliare questa ipotesi, potresti vagliare questa ipotesi costruttiva, ad esempio, capendo che misura è conciliabile con le altre, considerando che abbiamo le due sessioni, no? Quella di febbraio e quella di aprile, potrebbe, almeno a me sarebbe molto utile per il lavoro poter intravedere in modo del tutto orientativo e, come dire, generale, senza che questo vincoli minimamente poi il lavoro, intravedere quali luoghi tu toccherai. Io lo so che è difficilissimo decidere prima, però ad esempio lavoriamo su questo testo oppure su queste tre stanze oppure su queste quattro di questo testo, tre di quelle altre, questo per me sarebbe molto utile.
Sì.
Molto utile, sì. Non nei tempi brevissimi, cioè gennaio.
Tu hai questo testo che si chiama Pratya Vignana?
No, questo no, non è stato fatto.
Tra l'altro c'è un testo filosofico, quello che si chiama Pratya Vijnana Vimarsini, che è molto difficile. Quello te lo darai a te così poi me lo spieghi, perché è difficilissimo. È proprio un
giro molto praticamente e anche corrente. Ma no, io penso che invece forse se tu potessi anche queste indicazioni bibliografiche,
mandatele
stasera, poi faccio un file e condividiamo, e se poi addirittura su questa bibliografia, parte della quale io ho già indicato e l'altra parte la integriamo, tu potessi dirci, non vincolandoti, ma come hai detto oggi, questo leggetelo, perché secondo me, no, questo guardatelo, oppure questo almeno un impatto in traduzione, ecco, questo anche soltanto mettendo in moto dei malintesi, no?
Sì.
Però creerebbe un malinteso, è già un terreno comune, non so come
sì.
dire, no?
Ma adesso penso che in italiano ci siano tante cose tradotte, no?
Sì, considera che se anche se sì, c'è parecchio,
c'è Dichkovsky.
Sì.
Però ti perdi con Dichkovsky.
No, quello lo so studiato.
L'hai letto?
Sì. Però veramente.
Ma quello è lo stato, cioè voi prendete un.
Infatti, come legge Regnoli è molto più.
più preciso.
È come l'impressione è che questo studio enorme, insomma, dell'altro pronunciabile sia. Ce ne sia troppa, non so dire, no?
Esatto.
Ti dà la strada,
esatto.
Devi fare tu un lavoro di scrematura e mappatura.
Sì. Dichkovsky, questo studioso che ha pubblicato una serie di ha pubblicato le strofe, una serie di commenti, di glosse, diversi tipi di commenti, ci sono diverse forme, no? Di questi commenti che hanno nomi diversi. E lui ha in pratica pubblicato tutto in un solo volume, e in più il problema con questo sistema è che a ogni piezzo spinto c'è una citazione o dal materiale tradizionale antico, che sia vedico, upanishadico, brahmanico, o dal materiale incrociato delle diverse scuole, per cui non avendo questo background di associazione immediata,
Per esempio, a un certo punto dice come il corvo. Il corvo vuol dire il corvo, è una figura che viene usata come esempio in filosofia per dire la casualità. Il corvo che va per la strada camminando e una noce di cocco gli casca sulla testa e muore. Allora, come il corvo? Che vuol dire il corvo? Però questo è un esempio banale.
Anche se in parte poi con la parte delle note, in parte, però è veramente un lavoro certosino che secondo me non è più adeguato
no.
a un approccio preliminare.
No, non lo è. Non lo è. Però è anche perché non puoi entrare in questa giungla.
Ma infatti, secondo me, l'aspirazione potrebbe essere quella. Se poi qualcuno vorrà addentrarsi nella giungla, lo farà. Le biografie sono poi può magari contattarti, chiedere
certo.
consigli, aiuto, eccetera. Ma in questa fase la mia impressione è che sia. Cioè, quello che tu hai fatto oggi è. No, dice, la mia intenzione era di dire la tele complicata. Già solo questo è fantastico, no? Proprio per accedere a questa complicatezza, anche solo per dire non è possibile comprendere, non siamo in grado, appunto, abbiamo fatto l'esperienza dell'impossibilità di comprendere a questo livello. Questa è un'esperienza importante, secondo me, cioè non è secondaria, se anche fosse solo questa. Ma per farla, più che una grande introduzione tematica all'incrocio tra le scuole, trama e cura, eccetera, e forse è meglio dire Mario ci sta dicendo che a me interessa raccontarvi come io leggo questa stanza di questo testo, poi magari questa, le sto guardando, sì. Se volete guardare anche voi, senza introduzione, cioè dico una cosa orrenda, però sì. Vi leggo queste strofe, no? Sì.
No, ma ora abbiamo provato a fare un'introduzione.
Sì, no, poi hai fatto molto più l'introduzione. No, per esempio l'introduzione, sì. Quella della prefazione, capisci?
Sì.
Che come cioè che non...
Cos'è il trica? Il trica è
ecco,
no, quello si trova sul libro,
basta,
fatto tu.
Esatto, fine, quello non è sufficiente, sì. Secondo me, sì. Cioè senza addentrarsi oltre, no?
Sì.
Quindi magari facciamo in questo modo, se un po' ripariamo stasera, un po' ci sentiamo, poi ci vediamo.
Va bene.
Ragioniamo su questo materiale che io dica, poi se ci sono le sue domande.
Un compito arduo.
Fare le domande o spiegare?
No, vorrei farti una domanda, Mario. Conoscenza. Tu hai detto, attenzione, però non è cugnosco.
Non c'è samgna. Samgna vuol dire di solito cognizione. Una cognizione.
Cognizione.
Cioè qualcosa che è specifico e determinato.
Esatto. Allora, è la vi di Nanak?
Vi è un suffisso che indica, può indicare diverse cose, può indicare dispersione, penetrazione o può essere un rafforzativo. Per cui Vignana,
è strumentale?
No. No, Vijnana non è, però nel senso di Vijnana Bhairava vuol dire proprio la conoscenza, come se fosse Jnana, ma di solito Vijnana è più discriminazione.
Discernimento?
Discriminazione direi, discriminazione tra questo e questo, sì, discernimento, ma in quel senso Vijnana Bhairava, anche perché a volte i suffissi e cose vengono messi per esigenze metriche, per cui invece di mettere un sostantivo darshana si mette darshatta, ma perché così l'ultima è lunga.
E c'è una distinzione tra conoscenza e sapienza?
Ci sono vidya e jnana.
Jnana è
conoscenza. Sì.
Vidya, sapienza.
No. Okay. Conoscenza.
E
dunque, vidya è la stessa radice di oida, eccetera. Viene dalla visione, no?
Sì.
Però non è che... Non c'è, il linguaggio non si è sviluppato in questo modo, per cui jnana vuol dire una cosa e vidya vuol dire un'altra cosa.
dipende dai contesti. Per esempio, nelle Upanishad si usa più Vidya e Jnana, ma anche Vidya viene utilizzata in diversi modi. Per esempio, nella Ishopanishad si può tradurre a volte Vidya come sapienza o come conoscenza totale, e a volte invece la si traduce come conoscenza relativa, e come conoscenza relativa è negativa e viene, è come se con una parola sola dicessimo vidya vidya, cioè conoscenza e ignoranza. Come dire, se tu cerchi la felicità per forza troverai anche il dolore, perché vanno insieme. Se tu cerchi vidya per forza troverai anche vidya, perché vanno insieme. Jnana, nel senso dello Jnana Yoga, in cui si incontrano personaggi che vengono considerati Jnanin, cioè possessori di conoscenza, conoscenti, Jnana non indica quel tipo di conoscenza che è il contrario dell'ignoranza. No, è qualcos'altro.
Senti, invece stavi dicendo che la strada per l'accesso ai rasa,
Chamatkara. Sì, che Chamatkara è un'espressione che vismaia, no? Di questa meraviglia. Chamatkara è un'espressione che denota la... è l'esperienza estetica.
Posso dire che è il sentire i rasa?
Sì.
Okay.
Sì, in modo molto forte.
Sì.
È ciò di cui è capace il Sahrdaya. Sahrdaya vuol dire colui che ha cuore. E è una parola che vuol dire uno che ha cuore, ma vuol anche dire un connoisseur des arts, in senso borghese. Vuol anche dire quello. Uno a cui piace la poesia, è un Sahrdaya. Però solamente il Sahrdaya può apprezzare l'esperienza artistica del teatro, della danza, della poesia, del canto, della musica. Solamente il Sahrdaya. L'altra persona è come una pietra, un sasso, si dice. La persona che non ha frequentazione con la poesia non è una pietra.
Non può essere una pietra. Sentire
una domanda.
Sì.
Si può provare a guardare, cioè se si può guardare il rapporto tra la composizione delle parole, degli abbracci, o dicevi pure chi è bravo a recitare i sutra è quello che riesce a sottrarre suoni dal sutra stesso.
Dicevo, per spiegare come è scritto un sutra, qual è la regola del sutra. Il sutra, la regola è deve essere più corto possibile. Per cui la gioia di uno scrittore di sutra è riuscire a eliminare una sillaba da un sutra. Sì.
Quindi tra la composizione in questo senso e poi c'è spesso riferimento al contesto, cioè per poter capirci anche nella complessità qualcosa dobbiamo guardare il contesto. C'è qualche cosa che si può specchiare nella composizione attraverso le parole rispetto alla costruzione del contesto.
Nella composizione poetica?
Sì.
No, non si può, perché le forme metriche vengono utilizzate, le stesse forme metriche vengono utilizzate per testi diversi. Per cui non è la forma metrica che ti fa capire qual è il contesto, né il fatto che sia un sutra che ti fa capire qual è il contesto, perché puoi avere dei sutra riferiti a qualsiasi tipo di disciplina o scienza. È semplicemente un modo per trasmettere informazione, per mantenere informazione. È un'apparecchiatura mnemonica il sutra, perché la puoi imparare a memoria velocemente. Per esempio, la grammatica più importante in India è un forma di sutra. Per cui il contesto ti deriva da chi è l'autore, e qual è la successione, la parampara, la successione di insegnanti a cui questo autore si riferisce. Quello ti dà il contesto.
Quello ti dà il contesto linguistico.
Pensavo all'altare.
Eh?
Pensavo alla costruzione dell'altare
vedico?
Dico su pochissimo, però la misurazione dell'altare, cioè non finita proprio col canto.
L'altare del Mahajnana, quel grande uccello. Sì, l'ultima volta l'hanno fatto un sacco d'anni fa, adesso non lo fanno più. Si riferisce a un sacrificio vedico che è incredibile, estremamente interessante, molto antico, Ashvamedha, il sacrificio del cavallo, in cui i Brahmana, cioè i testi di commento rituale e Veda, prescrivono, per cui i Brahmana prescrivono la costruzione di un altare enorme in forma di uccello con due ali, una testa, la coda, e con, per, non so, per ogni angolo ci sono centinaia di ripetizioni di un certo mantra, ma è un mondo diverso. Il mondo dei Veda è un mondo diverso. Il mondo dei Veda è un universo sacrificale il cui funzionamento è molto lontano dalla nostra mentalità. Ci sono dei testi molto belli, anche divulgativi, che si possono leggere. Adelphi ha pubblicato un sacco di roba. Adelphi ha pubblicato Malamud, per esempio, no? Che ha studiato tanto queste cose. E è bello, ma questo mondo, primo, per quello ho detto all'inizio, attenzione, in India c'era un sostrato di civiltà molto ricca prima dell'arrivo degli indoeuropei. I Veda già mostrano segni di contaminazione con il sostrato. Ci sono per esempio dei vocaboli che non sono indoeuropei. Uno dei vocaboli chiave della religiosità popolare, anche dei tantra, è slingam, che vuol dire fallo, che vuol dire in realtà aratro. Ma non è una parola indoeuropea, perché gli indoeuropei erano barbari, non sapevano cosa fossero gli aratri. Per cui non avevano una parola per aratro, e allora hanno preso una parola del posto, lingam, che non ha niente dell'indoeuropeo. E questo mondo, il mondo del tantra, è riferito probabilmente a una matrice popolare antichissima, anteriore ai Veda, preesistente all'arrivo degli invasori, dei visi, chissà, insomma non sappiamo niente, però si parla di guerre nei Veda contro questi fortini di questa gente del posto. Gli indoeuropei arrivavano con mandrie di bestiame, erano nomadi. A un certo punto, alla fine del periodo dell'elaborazione dei Brahmana, cioè dell'analisi del rituale, dei vari meccanismi del rituale, questa cosa a un certo punto chiaramente si esaurisce, non è più viva, non corrisponde più probabilmente anche alle esigenze della società, e allora si appare tutto un altro mondo che ci è rimasto nella forma delle Upanishad, che fanno parte dello stesso corpo letterario, cioè sono Vedanga, membra dei Veda, come la grammatica, come tante altre cose, sono membra, vengono da queste prime scritture molto antiche. Appaiono le Upanishad, in cui all'inizio c'è una mistura di commento al rituale sul mestolo, sul perché si fa questo, quell'altro, quest'altro, e poi si comincia, c'è uno slittamento e non si sta più parlando del rituale esterno, ma si parla di un rituale interno, qualcosa che viene fatto non all'esterno dell'officiante, ma di cui l'officiante stesso è terreno. E lì appaiono queste cose, queste linee, queste nozioni che probabilmente erano anteriori ed estranee ai Veda, riappaiono, e lì appare quello che in Europa si chiama lo yoga, oppure il tantra, eccetera. Qui sono mondi molto diversi, molto molto diversi. Pensa che i Veda sono del 2000, diciamo nella forma attuale forse 1500 avanti Cristo, diciamo. O meno. Per cui questa è roba del IX-X secolo, però con delle radici molto antiche, come le Spandakarika saranno, non so, del V-VI secolo, però con delle radici molto molto antiche, molto antiche, in una società in cui la trasmissione dei testi esatti, la trasmissione esatta dei testi era diventata quasi una scienza.
Non c'è un corrispettivo in Europa. Per esempio, i Veda, un ragazzo che impara un Veda, un bravo bramino, ne conosce quattro, ne conosceva quattro, sono migliaia di versi. Un ragazzino che impara il Veda impara dal primo verso all'ultimo verso, sono migliaia, migliaia di versi, dal primo all'ultimo, prima li impara nella forma fonetica, come si pronunciano, poi li impara, per esempio, vedi qua c'è Yasyonmesha, ma se io divido le due parole, Yasyonmesha, però nella fonetica cambiano. Allora prima le impara in modo fonetico, poi le impara in pada padam, si dice parola per parola, tutto, poi le impara dalla fine fino all'inizio, poi impara il primo verso e il terzo, il secondo verso e il quarto, in una forma che si chiama treccia, in modo da eliminare il più possibile la possibilità di trasmettere un errore, di cambiare il testo, che è un testo rivelato. Per quello trovi poi versioni antiche dei manoscritti e vai da un bramino in un villaggio e gli chiedi il quarto verso e il terzo inno e è lo stesso, non ci sono variazioni. Quella era proprio una scienza, come si fa a utilizzare gli esseri umani perché sono di per sé effimeri, come si fa a utilizzarli per avere qualcosa di solido. Le generazioni, generazioni dopo generazioni, i bambini, insegnate ai bambini. Agli adulti non si può più insegnare niente.
Una certa mortalità infantile.
Esatto.
Certo.
Cioè non siete timidi, eh? Devo aver fatto una confusione.
La prima, quando tu all'inizio parlavi della distinzione tra linguaggio naturale e linguaggio artificiale, a proposito del verico e del sanscrito, potevi aprire un po' questa differenza in quando parlavi di una lingua in modo naturale e l'altra in modo artificiale, potrei dire nel senso che metafisica non è casuale, è creata dopo, e mi chiedevo, non riesco a vederla bene questa.
Posso rispondere a questa cosa per primo? È una lingua tecnica, non è una lingua parlata. In Occidente, nel Medioevo, si parlava in latino, probabilmente c'erano persone che parlavano in latino, magari tra paesi diversi, tra città diverse. Il sanscrito non è così. Se tu leggi un testo di teatro classico, solamente il re parla e i bramini parlano in sanscrito. Tutti gli altri parlano, i funzionari e le donne parlano, le donne di corte, la regina, parlano il prakrito, cioè una forma un po' scaduta, un po' popolarizzata del sanscrito, e gli altri parlano Bhasha, che è una lingua del popolo, una lingua del popolo che è... E lì vedi la differenza, per esempio, con i testi del buddismo. Il buddismo non utilizza il sanscrito, il primo buddismo, Hinayana. Buddha non ha mai scritto niente, non ha mai parlato in sanscrito, parlava in Pali. E i testi di base, i testi radice del buddismo sono in Pali, cioè nella lingua popolare, non nella lingua dei sacerdoti e dei re. Il sanscrito è la lingua dei sacerdoti e dei re. Questo alfabeto si chiama Devanagari, è l'alfabeto della città degli dei. Il palazzo del re era la città degli dei, perché viveva in modo diverso dalle altre persone, viveva come un dio al paragone delle altre persone. Però io penso proprio che il sanscrito sia stata una lingua che con i secoli sia stata affinata per essere usata come lingua tecnica di riflessione, di trasmissione delle informazioni, per esempio penso all'architettura o non so, all'iconografia statuale, in cui c'hai dei trattati su come ogni forma, su come deve essere scolpita ogni forma di ogni dio. sono tante le forme e si dice esattamente quali sono i vari strumenti, la posizione, l'espressione, eccetera, con una lingua, con la stessa lingua. Poi non c'è davvero una variazione nei secoli, non esiste, rimane, c'è il sanscrito, ha il buon sanscrito di alto livello, molto ricco, come abbinava Gupta, ha il Kshemaraja molto più semplice, per esempio, molto più semplice. Fa facile da seguire, insomma, dei composti lineari, eccetera. Abhinava Gupta era un grande scrittore, leggere Abhinava più complesso che non leggere Kshemaraja. Ma c'è un'altra distinzione in India che è importante, è che anche il sanscrito è una lingua illusoria, è una lingua, è convenzionale. E abbiamo deciso insieme che questa parola vuol dire questo. L'uso delle parole in quel modo, secondo questi autori, è pericoloso, non per l'uso in sé, ma per la maniera in cui recepiamo il significato delle parole. Ogni parola mondana crea una pratyaya, una reazione. Se io ti dico, Madonna, oggi mi hai detto una cosa proprio intelligente, c'è una specie di fioritura, no? Se invece ti dico qualcos'altro che è sgradevole, ci sono reazioni, le parole provocano reazioni e queste reazioni, secondo questi autori, sono spesso delle corazze, dei legami, dei vincoli, per cui le piccole madri, le piccole divinità che compongono il Shakti Chakra, cioè le lettere, le chiamano proprio matrika, piccole madri. Queste piccole madri possono essere come degli esseri infuriati che si divertono a metterti negli stati più ridotti possibile. Invece la lingua si dice in diversi modi, per esempio di una persona illuminata, realizzata, il discorso è, ora parlo in scala, di una persona realizzata, il discorso è mantra. Il discorso di una persona realizzata è mantra, ha l'efficacia sonora del mantra. L'efficacia sonora e metafisica del mantra. La lingua reale, la lingua efficace, è la lingua mantrica, che non ha senso, non è laukika. Loka vuol dire mondo. Vuol dire radura nel bosco, questo è il vedico per esempio. Lok viene da una radice che vuol dire splendere, luce. E loka, che vuol dire mondo, è una radura nel bosco, che è interessante come nozione del mondo, è bella. Laukika vuol dire mondano. Dunque, quello che ti fanno tanti esempi di lingua non mondana, cioè alaukika. Il linguaggio dei bambini, dei matti, i suoni che fanno le persone quando fanno l'amore. Questi sono suoni su cui si può meditare, perché in questi suoni c'è la vibrazione reale della vita. Per esempio c'è questa espressione sit, che è fare il suono sit. In realtà questo è una specie di simbolo, non è un'onomatopea, ma vuol dire i suoni aspirati e sibilanti, le sibilanti. E vuol dire i suoni dell'attività erotica. E che soprattutto i suoni dell'attività erotica emessi dal partner femminile sono materiale di meditazione. È là che l'attenzione deve fissarsi, deve seguire più che fissarsi. Questo tipo di suono lo puoi sentire nella vita normale. Vai per esempio, non so, ricordati o immaginati di aver visto un funerale in cui c'è una madre che ha perduto il figlio di 2 anni, 3 anni. Se ti è mai capitato, cos'è quel suono? Quel suono che è umano ma non è umano. C'è una densità, c'è una fibra, c'è una ricchezza dentro quel suono che non è il suono della parola di tutti i giorni. Quella è la parola che è nella sua espressione prima, non concettuale. Si dice della parola, anche dei livelli, di varie localizzazioni nel corpo, che è di tre tipi in India, no? Si dice, esiste Paravak, la parola suprema, che non è parlata, non ha senso, che è in qualche modo l'insieme di Shakti Chakra, Shabdarasi, l'insieme dei suoni. Poi c'è una parola che si chiama Pashyanti, che stranamente vuol dire veggente, queste sono denominazioni molto antiche, dire veggente, Pashyanti è la parola che si sta articolando in pensiero, non in parola, prima che si articoli in pensiero, e per gli indiani non è qui, ma è qui, è in questo passaggio. Questo passaggio va da para a Pashyanti, e da Pashyanti appare Vaikari, che vuol dire corporea, cioè la parola che noi poi enunciamo, che è il prodotto della frizione dell'aria su certe parti dell'apparato, dicono in India, è corporea. Pashyanti invece è nella mente, è il prima di parlare, prima di pensare cosa dirò, è il momento in cui penso cosa dirò. E qui c'è un qualcosa che si avvicina al tema trattato in Spandakarika, perché questo aspetto della vibrazione per noi esseri umani si dice essere sempre presente all'inizio di qualcosa. In realtà sempre quando iniziamo a fare qualcosa è come se iniziamo a fare qualcosa e c'è un è vivo, passano 3 secondi e è morto. Iniziamo a fare qualcosa, incontriamo una persona nuova e c'è qualcosa e poi se ne va. Abbiamo un nuovo pensiero, ma per un attimo è, e poi diventa parole. Quelle parole all'inizio, quando sono apparse, avevano una certa effervescenza dentro di noi e poi sparisce. Tra l'altro un mesha nimesha vuol anche dire il passaggio da un pensiero a un altro. L'apparire di un pensiero è un mesha di un pensiero, ma nimesha di un altro pensiero. Tra due pensieri, dunque c'è un pensiero appare, sparisce, un altro pensiero appare, lo spazio tra i due pensieri, si dice negli Spandakarika, è lo spazio in cui si percepisce la vibrazione. Lì c'è vibrazione, alla fine di un pensiero, prima dell'inizio del prossimo. Non lo si potrebbe capire, se non lo si potrebbe percepire se non ci fosse questa alternanza di un pensiero, un altro pensiero, un altro pensiero, un altro pensiero. Sì, scusa, e poi?
La seconda era una curiosità rispetto all'esperienza che hai fatto nell'isola greca, quando tu hai usato un'espressione che è accaduto qualcosa senza mediazione. Io volevo capire in che senso senza mediazione. Io ho cominciato a cantare ed è successo qualcosa. E allora in che senso senza mediazione? In maniera immediata.
Nel senso in cui si dice immediato rispetto a questi testi. Ciao Ricky. Nel senso in cui uno dei quattro tipi dei mezzi utilizzati in queste tradizioni, uno si chiama anupayopaya, cioè mezzo senza mezzo, che c'è una sorta di salto immediato, senza ragione, apparentemente senza ragione, ma è immediato. Però per immediato io volevo dire, senza che qualcuno dovesse dirmi adesso sta succedendo questo, adesso devi fare questo, la prossima cosa che succederà sarà questo, devo fare in questa maniera e lui deve rispondere in quest'altra. Come se le regole spariscono. Le regole oppure sono evidenti, oppure non si tratta di far bene o male, o giusto e sbagliato. No, non importa. Non importa e non succede. E immediato anche nel senso di travalicante in maniera strana, travalicante le differenze culturali, storiche, esistenziali. Ero sorpreso. Immediato come quando ti meravigli di qualcosa. Quando ti meravigli di qualcosa, non ci metti 10 minuti. Non è che gradualmente ti meravigli di qualcosa, forse sì, ma è una strana idea, no? Gradualmente mi dico, ah. No, è che gradualmente posso capire qualcosa, poi dico, wow, ah, la meraviglia è immediata, l'esperienza estetica è immediata, no? Mi sembra, in questo senso. E la terza cosa?
La terza cosa è molto troppo ampia, troppo adesso. Come stavano insieme queste cose con il tuo lavoro? Cioè, la conoscenza di una lingua artificiale in quanto non è significativa e la possibilità di un'esperienza in cui accade qualcosa senza mediazione, come stanno insieme?
Sì, è giusto, è giusto questo, cosa, come pensare in questo modo, cosa ha dato, perché in qualche modo la cosa interessante di queste tradizioni è che questi erano come degli scienziati, cioè proprio si mettevano lì e dicevano va bene, cosa succede quando guardo una bella ragazza, che mi succede, oppure e avevano questo vantaggio che continuavano di generazione in generazione, come gli scienziati. Non esiste scienza senza generazioni, senza passaggio di generazioni, senza tempo a disposizione. E loro lì hanno davvero sviluppato un'analisi, per esempio, dei mantra, che non esiste altrove, almeno io non ne sono a conoscenza. Per cui, lavorando io su cose che si dicono, si cantano, ho detto ah, questo è interessante, e devo dire che soprattutto in un certo periodo quello che era interessante per me era una certa sorta di corroborazione, cioè che piano piano io ho cominciato a leggere i Veda prima, qui qualcosa di molto lontano, poi dopo ho letto tante Upanishad tradotte, ci ho lavorato. Poi ho iniziato a interessarmi di questo campo che era nei miei interessi fin da quando ero ragazzino. Però non era come oggi, era difficile trovare i testi, eccetera, eccetera. Quindi dovevo andare in India, trovarli, trovare un contatto là e così via. Incontrare queste persone, Dichkovsky, Padu, queste persone che si occupano al giorno d'oggi di questi lavori. E da una parte ti dici, oh guarda, allora vuol dire non sono matto, non sono matto. E vuol dire anche, perché ci sono delle descrizioni anche di fenomeni fisici, e dici, ah ma questa vuol dire che qualcuno se ne è interessato a questa cosa, l'ha studiata, ne ha parlato, ma non si è mai trattato di voler applicare questi insegnamenti a qualcosa. Primo perché non si tratta della mia cultura, cioè dovrei davvero fare un tuffo, dovrei non occuparmi di altro e solamente di queste cose per poter dire sì, ne so qualcosa. In realtà non ne so niente. È come un po' un brancolare, cercare di capire e anche cercare di vedere che cosa mi può servire, ma non nel senso di estrapolare certi principi e poi applicarli, no, sarebbe un po'... Sì, non è la mia tendenza, la tendenza è vedere se queste persone sono arrivate a capire delle cose e a poterle esprimere, capire dei fenomeni che mi succedono. E vedere come queste persone mettevano, questo è interessante, mettevano se stesse in relazione con se stesse. Come? Se io dico l'attore è materia di se stesso, la materia del lavoro dell'attore è se stesso, il mezzo del lavoro dell'attore è se stesso, non è la letteratura, il mezzo, questo è un malinteso. E la letteratura è arrivata parecchio dopo, in fondo, nel teatro. Se il lavoro dell'attore è se stesso, questa gente lavora come materia su se stessi e l'hanno fatto in maniera, come dicevo prima, scientifica. Allora per me è interessante questo. Certo.
Prima lei ha detto non c'è il plurale di un soggetto, io, e volevo intendere meglio, cioè lei ha detto non ci sono i sangui, questa cosa mi colpisce come mi ha colpito l'anno scorso il fatto che lei abbia detto quando io canto io è, poi ha indicato io come la congiunzione, l'incontro tra la prima e l'ultima lettera di quell'alfabeto. Quindi il soggetto è una pluralità o di che singolarità si tratta? Cioè, questa è una domanda che veramente mi è quasi un anno che ci penso, comunque.
comunque
cioè, è veramente tanto che ci rifletti.
Sì, quando dicevo... Io è, non me ne ricordo, come non mi ricordavo quello che ha citato ieri Florinda, che ha detto, ah interessante, quando l'ha detto ha detto, ah interessante, ho detto, ma